pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta. Ma hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro, Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea, ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o Signore, tu lo sai. Non ho tenuta nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea. Tu, o Signore, non rifiutarmi la tua misericordia. La tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre. Poiché mali innumerevoli mi circondano. I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Liberami, o Signore. Affrettati in mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirino coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscano e si rallegrano in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicano sempre il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. O Dio mio, non tardare. Amen. Allora, questo è un salmo che viene citato anche nel Nuovo Testamento, proprio alcuni versetti di questo salmo, ed è un salmo che è messianico, cioè scritto in previsione della venuta del Messia. Però io vorrei fermarmi sulla prima parte di questa preghiera scritta da Davide. E poi vi dico perché. Voglio dare un titolo al mio messaggio questa mattina. Il titolo è questo: Testimoni viventi della grazia di Dio. Sapete perché viventi? Perché noi viviamo e dobbiamo apparire reali agli altri. Siamo persone normali e come tali vogliamo presentarci agli altri. Non siamo fenomeni. Vogliamo testimoniare quello che la grazia di Dio ha fatto nella nostra vita. Qualche volta può essere stata una vita per alcuni di noi magari burrascosa, per altri una vita normale, forse anche banale. Ma la grazia di Dio non è mai banale, è una cosa meravigliosa. Sapete, parlare del Vangelo, della buona notizia, del Dio tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo, è difficile, perché è difficile fare capire di che cosa stiamo parlando. Non pensate, noi usiamo un linguaggio delle volte che è troppo tecnico. Bisognerebbe fare, delle volte si ha poco tempo, no? Magari pochi minuti, e bisognerebbe fare prima di incominciare a parlare un breve corso di teologia alle persone, perché anche su concetti più elementari le persone non conoscono nulla. Siamo in un paese cristiano, tutti abbiamo la Bibbia nelle nostre case, però in realtà nessuno conosce nulla. Anche il concetto di Dio, il concetto di Messia, è distorto nella mente delle persone. Quindi è difficile. È un'impresa impossibile, ma Dio nulla è impossibile, vero? Per noi è possibile, ma il Signore può fare anche questo. Ora, la tentazione, comunque, quello che noi cerchiamo di solito di fare, è capitato a me, penso anche a voi, no? Dopo che abbiamo sperimentato la grazia di Dio, è quello di andare a dire agli altri e dire che cosa debbono fare, perché possano anche loro sperimentare questo. Cosa devono fare per riuscire a realizzare l'esperienza che noi abbiamo vissuto? Ma la gente è stufa di sentirsi dire che cosa deve o non deve fare. Noi possiamo usare, credo, un altro metodo. È cercare di far capire alle persone quello che Dio può fare nella loro vita raccontando quello che Dio ha fatto nella nostra. Raccontiamo quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Eccoci al Salmo 40 che abbiamo letto. Dicevo, la cosa che mi ha colpito, leggendo questo Salmo, l'ho letto non so quante volte, ma ultimamente mi si sono rifermato sopra, quello che mi ha colpito è l'universalità delle parole che sono pronunciate da Davide, scritte da Davide. Nel senso che, universali perché? Perché riguardano veramente tutti gli uomini, tutti i veri credenti in Dio, tutti i credenti in Dio di ogni epoca, di ogni età, di ogni lingua, nazione. Hanno sperimentato quello che Davide ha scritto. E io credo che adesso quando vedremo, quando leggeremo un po' più approfonditamente i primi 5 versetti di questo Salmo, e molti di noi riconosceranno in queste parole, magari solo in parte, ma una parte della loro esperienza. Possiamo dire questo, Davide spinto dallo Santo, in una certa situazione difficile probabilmente della loro vita, non sappiamo quale, ma sicuramente in una situazione difficile della propria vita, ha scritto queste parole. Ha trasferito sulla carta il proprio stato d'animo, ce l'ha raccontato, e nel fare questo ha colto, ha messo in evidenza alcune verità fondamentali, universali, dicevo valide per i credenti di sempre, di ogni luogo, di ogni epoca. Pensate che questo salmo è stato scritto, pensiamo è stato scritto 1000 anni prima circa che Cristo venisse nel mondo, eppure di un'attualità incredibile. Allora prendiamo questi primi 5 versetti e cominciamo proprio dal primo. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Nessuno può mettere fretta a Dio. Noi diciamo Dio ha i suoi tempi. Non vogliamo dire con questo che Dio fa le cose lentamente. 7 giorni ha fatto il cielo, la terra, ha creato tutto l'universo. No. Dio ha i suoi tempi perché solo Dio sa qual è il momento opportuno per intervenire, qual è il momento opportuno, più opportuno per rivelarsi a noi nella nostra vita. Io prima di convertirmi, l'ho già data questa testimonianza, la do perché questa testimonianza, questo fatto, sì, che è una testimonianza. In un momento difficile della mia vita, prima di conoscere il Signore, mi trovai in un momento di solitudine, ero solo, un momento difficile, mi sono inginocchiato da solo, mi sono sentito uno stupido poi. Ho detto, Signore, se tu esisti, fatti conoscere. Poi mi sono rialzato subito in piedi, ero da solo, nessuno poteva vedermi, ma ero quasi imbarazzato di me stesso. Eppure sono convinto per una serie poi di fatti che adesso chiaramente non sto qui a raccontare, se no diventerebbe troppo lunga e non riusciamo poi a completare il messaggio. Sono convinto che Dio in quel momento era lì accanto a me, Gesù era lì accanto a me e ha ascoltato le mie parole, ha letto nel mio cuore. Io non l'ho capito. Ho conosciuto il Signore, ho fatto l'esperienza della grazia alcuni anni dopo, non in quel momento, perché il Signore ha i suoi tempi. Del resto, qui che parla è Davide, no? È un vero credente in Dio, siamo d'accordo. E la pazienza è una delle virtù, siamo proprio di noi cristiani. Pietro ci dice proprio di esercitarci in questo, nella pazienza. Leggete la seconda lettera, capitolo 1, troverete proprio un accenno importante a questo. Secondo versetto. Mi hai tirato fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Ma cosa vuol dire questo? Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione. Sapete, se non c'è la grazia di Dio, e finché non interviene la grazia di Dio nella vita delle persone, nella mia vita, finché non è intervenuta la grazia di Dio, io non mi rendevo conto di essere in una fossa di perdizione. Perché quando siamo lontani da Dio, e guardate, non c'è bisogno, per capire che siamo in una fossa di perdizione, cioè essere in una fossa di perdizione non significa essere un mangiatore di bambini, serve molto meno. Ma c'è questa parola, mi hai tirato questa immagine, il pantano fangoso. Che cosa, sapete cos'è il pantano fangoso? È il fango della palude. Non so se voi ci siete mai stati in palude. A chi c'è stato, lo sa, il fango, siccome il terreno è argilloso perché deve trattenere l'acqua, no, non deve assorbire l'acqua, no? Se no non ci sarebbe la palude. E allora è un fango vischioso, appiccicoso. Provate a camminarci dentro. Io mi ricordo una volta, tanto, tanto tempo fa, quando andavo a caccia nelle risaie in Piemonte. Oggi la coltivazione del riso è cambiata, ma allora le risaie, l'acqua veniva messa in primavera e veniva tirata via l'acqua dalla risaia poco prima della mietitura. E quindi, quando poi il riso veniva mietuto, e quindi si poteva entrare, no, a cacciare dentro questi campi, c'era il fango, era rimasto il fango. Ed era un fango, vi assicuro, avevamo quegli stivaloni alti che affondavano dentro per tirarli fuori, ogni passo. Mi ricordo una volta mi trovai col fucile e con i piedi bloccati e boom, andai con la faccia nel fango. Ero solo anche quella volta, mi alzai, ma ero tutto. È una cosa incredibile, che fatica, ci si sente proprio legati, attanagliati. E ecco, leggere queste parole mi ha fatto ripensare a quell'esperienza. Che cosa ha voluto dire Davide questo? Perché è un'immagine molto forte, ma un'immagine molto vera, reale. Lui ha voluto parlare di quei legami, di tutte quelle cose, e poi andiamo a vedere, che rendono difficile, faticosa, incerta la nostra esistenza. E che oltretutto ci impediscono di progredire, di andare avanti nella conoscenza di Dio. Proviamo a elencare qualcuno di questi legami, qualcuno di questi pantani fangosi, di questo fango di palude. Talvolta, sapete, sono legami fortissimi. e solo Dio li può spezzare. Sono i legami del modo di pensare, pensate. Legame della religione. Ah, io vado in chiesa perché così metto a posto la mia coscienza. Guardate, sono tantissimi quelli che vivono questa esperienza. Cioè del cristianesimo, della grazia di Dio, hanno colto questo, che comunque è meglio andare in chiesa la domenica. Non si sa mai. Ma il problema è che si sentono a posto a fare questo. Non c'è da scherzare, noi si sorride. Io ero così, Prima di conoscere il Signore ero così. Ti sentivi a posto. E andando la domenica eri stato la tua ora, eri riuscito a stare anche attento, per un'ora uscivi soddisfatto. La grazia di Dio sta ridotta a questo, a forme religiose. Potrebbero fare altri esempi. Pantano fangoso della tradizione. Sapete perché battezzo mio figlio? Perché poi si usa così, e poi chissà che cosa pensa. Cosa penserebbero i parenti, gli amici, coloro che mi conoscono? Ma guardate, questo è la regola. Io ogni tanto mi diverto con i miei colleghi, quando hanno i bambini, dice: ma tu li fai battezzare tuo figlio, ma perché? Magari sono dei grandi bestemmiatori, però va battezzato. La tradizione. E si sente a posto. E la grazia di Dio è questo? Cioè Gesù è venuto a morire per questo? Perché si battezzasse i bambini? Poi ci sono quelli che sono razionali, si sentono talmente intelligenti, la religione, Gesù, sono tutte favolette, ti raccontano, sono miti, leggende. Poi c'è la superstizione, anche lì un bel pantano fangoso. Io non so se fra qualche credente anche, credo in Dio, però un cornettino rosso non si sa mai, comunque potrebbe servire, comunque non fa male, Eh sì, è perché qualche volta questi legami riguardano anche noi, Vedete passare un gatto nero, cosa fate? Cambiate strada? Poveri gatti. E poi? L'occultismo. Mamma mia, lì sì che è un pantano. Quanta gente va proprio qui, poi siamo in una zona, andare dal mago e dal santone è un'attività... Quanti soldi che si spendono poi? Ci si rovina. Guardate Vanna Marchi, cosa sta succedendo. Ma cioè, si parla di Vanna Marchi perché è un personaggio famoso, no? Per cui, ma sapete quanti ce ne sono che fanno anche peggio? Qui a Quarrata ha quarato 80 milioni a una persona sola. Hanno carpito in una volta sola. Ma noi pensiamo, ma è un caso. Ma che è un caso? Sono decine di migliaia le persone che fanno questo. Che vanno a farsi benedire. Poi c'è l'idolatria, no? Anche lì un pantano fangoso. Si chiede aiuto a tutti, santi, madonne, statue, tutti, fuorché a Dio. Si va da tutti. Questa è una realtà. E la gente è immersa in questo. E queste sono le cose che poi veramente legano le persone e impediscono alle persone di fare una vera esperienza. Poi ci sono anche dei modi di vivere che sono dei pantani fangosi, perché quando diventiamo preda dell'alcol, della droga, adesso va un po' di meno la droga, sta andando più l'alcol, sapete, sta prendendo nei giovani, il consumo di alcol sta aumentando. Anzi, questa è realtà. E sono pantani. il gioco d'azzardo. Cosa è successo ultimamente con quel numero, quello era il 53, quel numero che non usciva sulla... Lo so perché ne hanno parlato talmente tante, gente che si è rovinata, gente mi pare che si è anche suicidata perché aveva speso tutto. Ma pensate un po', in che situazione... E sono tantissime le persone, poi c'è uno che cade in un modo, uno che cade in un altro, però alla fine, bene o male, ci si trova in un pantano fangoso. Però, dice il salmista, dice a Dio, mi ha tratto fuori. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Questo noi dobbiamo dire, questo noi possiamo testimoniare agli altri, ciò che Dio ha fatto per noi. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, perché finalmente quando ho accettato la grazia di Dio, la mia vita si è poggiata su Cristo e Cristo è la roccia. E allora quei legami che mi tenevano schiavo si sono sciolti e dice i miei passi sono diventati sicuri. Cosa significa? Significa che la mia vita, le mie azioni, il mio modo di pensare ha trovato sicurezza, ha trovato un obiettivo. Ha trovato coerenza, ha trovato certezza, coraggio. Quando la nostra vita è fondata su Cristo, succede questo. Non è che quando la nostra vita è fondata su Cristo tutto improvvisamente diventa facile. Non è questo. L'annuncio del Vangelo non è questo. Le cose rimangono difficili, anzi delle volte diventano ancora più difficili. Ma i nostri piedi adesso sono sulla roccia, poggiano sulla roccia, il nostro passo può essere sicuro, possiamo affrontare la vita per quello che è e vincere in Cristo, per merito suo, non per le nostre forze. Dice il versetto 3, egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Molti vedranno questo. Cioè vedendo questo, vedendo ciò che ha fatto la grazia di Dio nella mia vita, molti, molti rideranno, sorrideranno. Molti saranno anche quelli che faranno sorrisino di sufficienza. Qualcuno sarà scettico, tu sei un sognatore, ma qualcuno rifletterà. Ci saranno quelli che rifletteranno e rifletteranno davvero e impareranno a confidare nel Signore quando io avrò raccontato loro quello che Dio ha fatto per me. Ecco il punto. Quando la grazia di Dio entra nella nostra vita, dice qui, egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Quando la grazia di Dio entra nella nostra vita, noi siamo pervasi da una gioia che è meravigliosa, stupenda. E questa gioia, badate bene, noi la possiamo e la dobbiamo rinnovare. Paolo scriveva, siate sempre allegri. E lo scriveva dalla prigione. Siate sempre allegri. Non cessate mai di pregare. Non spegnete lo Spirito Santo. Non siamo persone superficiali. Non siamo persone più forti degli altri, per cui se ci succede qualcosa noi rimaniamo impassibili. No, non è questo. C'è la grazia di Dio nella nostra vita. C'è lo Spirito Santo nella nostra vita. È qui. Abbiamo l'aiuto di Dio, perché Dio viene a abitare in noi. Allora sì che siamo forti, non perché noi siamo forti. Noi siamo deboli, ma Dio può ogni cosa. Verso 4. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi, né a chi segue la menzogna. I superbi, ne incontreremo tanti di superbi, lo eravamo anche noi. Coloro che mettono la fiducia in se stessi, nell'uomo, nella sua ragione, nella sua intelligenza, nella sua forza, nella scienza, questi sono superbi. Sono i superbi, perché tutte queste cose, sapete, che sono belle anche, perché l'intelligenza dell'uomo, la scienza, tutte cose belle, sono tutti doni di Dio, non vanno disprezzati, ma guai a basarsi solo su queste cose. Noi non sappiamo nulla. Come pure incontreremo tanti che seguono la menzogna, cioè che seguono appunto filosofie, modi di pensare, la New Age, tutte queste cose dannosissime, tutte cose che allontanano da Dio. Ma il salmista come continua? O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te, vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Sapete cosa significa questo? Significa che Dio è una fonte inesauribile di grazia. Se noi rimaniamo legati a Dio, attaccati a Dio, noi viviamo delle esperienze meravigliose e state tranquilli che avremo sempre degli argomenti, non rimarremo mai senza argomenti, perché quello che Dio fa nella nostra vita si rinnova ogni giorno. Dice qui: Dio, tu hai moltiplicato i tuoi prodigi, i tuoi disegni in nostro favore, sono troppi per essere contati. Non rimarremo mai senza argomenti. Avremo sempre, se viviamo, ripeto, una vita cristiana, se la viviamo, questa è la nostra responsabilità, di tenere i nostri piedi fondati sempre sulla roccia, di attingere all'acqua che esce dalla roccia, che è Cristo, la parola di Dio. Allora, state tranquilli che diventiamo anche noi, c'è scritto che diventeremo anche noi fonti di acqua viva, fonti di testimonianza, testimoni viventi della grazia di Dio, testimoni viventi di quello che Dio ha fatto nella mia vita. Io voglio essere un testimone vivente di quello che Dio ha fatto nella mia vita, questo voglio raccontare, questo dobbiamo raccontare. Vi assicuro che ci sarà anche chi ascolterà questo, piegherà le sue ginocchia e si convertirà al Signore, e questa sarà una bella gioia per tutti.